mostro dell'assicurazione! No al mostro dell'assicurazione! No al mostro dell'assicurazione! No al mostro della speculazione!
Vabbè, questo non so chi se lo ricorda perché non è stato dato ufficialmente fuori. Comunque era la sede dell'USI di Viale Bligny, che è stata occupata dopo il secondo sgombero di Conchetta che ci fu nell'89, quando rientrammo a settembre, un mese dopo occupammo la sede di Viale Bligny 22. Vabbè, sapete tutti cos'è Viale Bligny, quindi non sto qui a dilungarmi, invece andiamo un po' indietro nel tempo, no? Cioè proprio l'occupazione di Conchetta 18. Come saprete, una componente molto forte all'interno del centro sociale autogestito era formata dal coordinamento libertario di lavoratori, cioè una sorta di confederazioni dove si trovavano a discutere vari settori delle attività lavoratrici, quindi c'erano ospedalieri, comunali, trasporti, eccetera, che diedero appunto vita a questa occupazione. Questa invece è una barzelletta di oggi che ci fa dire in due parole com'è la situazione oggi del movimento operaio, delle lotte che ci sono state, no? E fa il paragone fra la legge del lavoro che hanno approvato in Francia lo scorso anno e tutte le mobilitazioni che ci sono state, invece qui in Italia con l'approvazione del Job Act non c'è stato nulla, eppure questo ha stravolto un po' quello che noi concepivamo come garanzia sulla tutela del posto di lavoro. Invece con questa introduzione di questo decreto c'è stato proprio un appiattimento di tutto. Beh, però allora ho trovato un po' di roba di repertorio del 70 in poi, dove il movimento degli ospedalieri fece proprio l'apparizione nel panorama sia di Milano, della regione e poi anche in tutta Italia. Si parla dal 75 in poi.
Thank you. not been hit by flying lead. You'd better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the
vari spezzoni, eh? Se volete dico qualcosa su questo. Allora, questo era, come avete visto, San Carlo Borromeo ai tempi, però la situazione era identica negli altri ospedali, se non addirittura peggio. Diciamo che allora, a quei tempi, il San Carlo era considerato un po' moderato rispetto alle altre posizioni che avevano ne guarda, piuttosto che il Policlinico, piuttosto che l'altro pezzo della Cagranda che era Sesto San Giovanni, l'ospedale, e più tutta un'altra serie anche di ospedali piccoli come il Trivulzio, la Principessa Yolanda, il Ronzone, eccetera. Quindi potete immaginare cosa c'era negli altri posti. Quindi sono gli anni che sono 76, 77, 78. Nel panorama italiano c'era il movimento, era esplosa quello degli indiani metropolitani, quindi del proletariato giovanile, eccetera. E le stesse caratteristiche ci sono nella società esterna, le ritroviamo anche all'interno degli ospedali, nel senso che vengono occupate spazi dove vengono gestiti dai lavoratori, ed era tipo centro sociale, come potete immaginare voi come erano i centri sociali di allora. Ebbene, la fotocopia la si poteva trovare in qualsiasi di questi ospedali che col montare delle agitazioni avevano bisogno di posti, di locali dove riunirsi per fare le assemblee, eccetera. Questo è un movimento che è nato tutto fuori dal panorama sindacale ufficiale. Quindi questo deve essere chiaro a tutti. Nel senso, è stato un movimento auto-organizzato, libertario, con tante componenti all'interno, che riusciva a mettere in piazza anche nelle manifestazioni regionali, come c'è stato a Milano, che se avete visto qui lo striscione del coordinamento, che è stato anche ripreso anche nel libro che hanno pubblicato la SHEIC, Centri Sociali e Desideri, Geografia del Desiderio. Ci sono alcune foto degli ispezioni degli ospedalieri che venivano appunto prese da questa manifestazione regionale di più di oltre 50.000 lavoratori ospedalieri. Non parliamo di intercategoriale, quindi solamente un settore specifico della classe lavoratrice di allora. Per poi arrivare nel 78, quando ci fu proprio l'esplosione massima, c'è stato anche il passaggio anche qui davanti alla Camera del Lavoro, sotto il Corriere della Sera. Ci sono delle foto che avete visto prima, che sono anche riprese anche nella rivista Metropoli, che è stata ristampata adesso. C'è tutta una serie di foto anche che riprendono queste proteste qui davanti alla Camera del Lavoro, dove vengono bruciate le tessere. Ed è, coincide, non so se è un mese o un mese prima, della cacciata di Lama all'Università di Roma, no? Quando ci fu una grossa protesta, e qui è stato visto quando c'è stata l'introduzione del libro di Scalzone, l'episodio che è stato narrato ad Ampi, e qui c'è un risvolto in questo senso qui davanti alla Camera del Lavoro, che era del 77. E beh, adesso andiamo avanti nel secondo.
Qual è il momento storico in cui sono avvenuti i fatti che denunceremo? Siamo nel 79-80, era finito un ciclo di lotte, e ho all'interno dell'amministrazione quelle che noi chiamiamo oggi le lotte intestine. Le lotte intestine sugli appalti e le lotte intestine soprattutto sui primariati.
Siete attenti, credo che
adesso, prima di entrare,
veramente avvincente il racconto di come funziona un ospedale.
Noi siamo pronti a fare il diavolo a quattro se questi obiettivi, elenco e non mi fermo su questo, ci è stato tolto il finanziamento sull'informatica, si dice che si danno i 30 posti letto di neurochirurgia all'ospedale di Niguarda, è la questione del dipartimento della rete ambulatoriale. Fuori ci sono i progetti, abbiamo lavorato 8 mesi, l'assessore non ha detto di sì. Ancora una volta la logica, sottolineiamo, è quella di accontentare i baroni, di accontentare qualche primario e non invece di dare le giuste risposte razionali, programmate e pianificate all'utenza. L'altra questione è la lotta alla corruzione. Non a caso abbiamo fatto questo striscione va letto come una provocazione. Allora, la lotta alla corruzione è uno degli obiettivi di questo Consiglio dei Delegati. E dispiace rilevare che quando invece questo Consiglio dei Delegati viene a presentare qui dei risultati, come la piattaforma per riqualificare l'ospedale dal punto di vista strumentale, strutturale, e adesso quella che stiamo facendo in termini riorganizzativi, secondo me da parte degli organi di informazione vale, e bisogna dirlo, c'è poca attenzione. Cioè c'è poca attenzione al fatto che comunque nello spazio della sanità italiana ci sia un ospedale che cerca di andare controcorrente. Qual è il momento storico in cui sono avvenuti i fatti che denunceremo? Siamo nel 79. questa immagine deleteria di rapporti tra politici corrotti e baroni corrotti. Allora, i concorsi funzionano, vado via veloce su questo, in questa maniera. Cioè si basano sui titoli di carriera e si basano sui titoli acquisiti nelle prove d'esame. Nelle prove d'esame il potere ce l'ha soprattutto il cattedratico, poi anche il primario ospedaliero, ma il primario ospedaliero è storicamente subalterno al cattedratico. Allora se qualcuno vuole, se si vuole fare un concorso personalizzato, mirato ad un candidato, fondamentale è trovare il cattedratico che sia d'accordo. Allora le menti perverse, secondo me, della corruzione hanno inventato un sistema ancora più sofisticato. Hanno utilizzato le nuove tecnologie.
Sentite,
cioè il sentite trucco questo. Delle palline calde, delle palline fredde e delle palline sporche con la marmellata. Allora come funziona questo trucco?
Tutti che seguono
questo
l'attenzione.
Questo trucco funziona esattamente nel preparare prima dell'estrazione, mettere una pallina in freezer, una pallina in un forno e una che rimarrà sempre la terza perché non ha variazioni termiche, sporcata leggermente con un po' di marmellata, in maniera che uno va dentro, tira fuori prima quella fredda, poi quella calda e poi per ultima quella con la marmellata. Come si fa quindi a dimostrare questo? Chiedetelo però a tutti i primari in giro, chiedeteli a chi se ne intende di queste cose, perché se no noi come siamo riusciti a sapere? Perché veramente io credo che da solo non sarei mai riuscito a inventarmi una cosa del genere.
Send you back to Arkansas. All right.
Politici corrotti e
baroni. Sì, qui sta ripetendo. Allora, un altro riassunto su questo. Allora, come dicevo prima, nel 78 c'è stato l'apice di questo movimento, che però si concluse anche con una vittoria sul piano contrattuale, perché riuscimmo per la prima volta a strappare un aumento contrattuale al di fuori dei sindacati confederali che avevano il titolo per fare i contratti. Dopodiché dal 78 c'è il declino, come c'è il declino un po' dappertutto nei vari settori della società, c'è stata l'uccisione di Aldo Moro, inizia la repressione, molti degli attivisti compagni all'interno venivano schedati proprio in appositi elenchi, che in questo caso era proprio la CGIL del pubblico impiego che faceva da schedature di varie situazioni che c'erano all'interno degli ospedali. Allora non c'era ancora stata varata la legge antisciopero e difatti, come diceva il video, si arrivava a fare proprio scioperi ad oltranza anche di più di 30-35 giorni, che è stato proprio quello, la punta più alta, che poi partendo da Firenze si è estesa in tutta Italia. Dopodiché, appunto, negli anni '80 c'è stato un po' di reflusso, c'è stato un po' qualcuno che si è ritirato a vita privata, e quindi chi è rimasto all'interno, che ormai è lì già da parecchi anni, si è specializzato un po', diciamo, nelle varie intrallazzi che c'erano all'interno delle strutture ospedaliere, quindi si erano specializzati anche in denunce, in esposti contro casi di malaffare. E c'è proprio un caso che proprio è stato esposto in conferenza stampa, di un trucco di che veniva illustrato, il trucco che serviva per assumere un primario piuttosto che un altro. Quindi questi erano degli episodi. E quest'opera anche di inchiesta e controinchiesta e controinformazione è arrivato fino al 91-92, quando c'è stato anche, diciamo, l'episodio di Mani Pulite con Di Pietro, no? Qui lo dico e qui in anteprima, non l'abbiamo mai detto, ma tutto il lavoro che è stato fatto di inchiesta per arrivare a fare quello che si è fatto, l'hanno fatto acquisendo tutto il materiale di inchiesta che noi facevamo pubblicamente, e l'hanno copiato pari passo. Mancava l'episodio che ha dato origine a Mani Pulite, cioè l'imprenditore che dava la mazzetta al direttore del Trivulzio. Però se poi vedete tutta l'inchiesta, e noi abbiamo anche i documenti ancora, tutta l'inchiesta che è seguita da quella carcerazione di Mario Chiesa in poi, tutta la procedura è pari pari l'inchiesta che avevamo preparato come coordinamento lavoratore della sanità, che tra l'altro è nato anche per caso, no, tutta sta roba. Perché allora ai tempi, dovete sapere che il Trivulzio, la Cagranda, il Policlinico avevano e hanno ancora tuttora un patrimonio enorme di unità immobiliari, piuttosto che terreni, cascine in tutta la Lombardia, diciamo. E vabbè, anche grazie al frutto di queste lotte, molta gente ha ottenuto anche appartamenti di proprietà dell'ospedale in affitto, con un affitto agevolati, bassi, e tra l'altro molti di noi hanno anche usufruito, nel senso anche Marco Mussi, piuttosto che qualcuno del Policlinico, che sono andati ad abitare in case che erano di proprietà degli ospedali, quindi eccetera. Quindi la stessa roba avvenne al Trivulzio, solo che poi il Trivulzio era un po', navigava un po' in cattive acque dal punto di vista finanziario, e quindi decise di alienare, cioè di svendere tutto il patrimonio che aveva, comprese tutte le abitazioni eccetera, gli inquilini, alle proprietà immobiliari. Da qui la resistenza degli occupanti, che grazie al consiglio dei delegati che c'era all'interno riuscì ad acquisire tutti i tabulati, tutti i vari nominativi di chi aveva acquisito questi immobili a prezzi stracciatissimi. Quindi tutta questa inchiesta, che noi l'abbiamo detto pubblicamente in conferenza stampa, che nessuno ci ha mai cagato. Dopo 6 mesi venne fuori la storia, che è quella che poi sapete, quella di Mani Pulite. Però tutto il lavoro fatto, nessun riferimento, nessuno l'ha mai fatto al coordinamento, che però non so se è un bene o un pregio, però sta di fatto che questo è ancora un lavoro che continua ad essere fatto, quella di denuncia contro gli sprechi. Due episodi che collegano Conchetta a questo movimento è uno, proprio l'inizio del 76, che mi vede protagonista, in cui io lavoravo alla Ronzoni, che era insieme alla principessa Yolanda, i due piccoli ospedali che poi formeranno il San Paolo, no? Insieme furono poi unificate e diedero la vita al San Paolo. Quindi il primo episodio fu un licenziamento, il mio, dove eravamo in dicembre-gennaio 76-77, e tutto il centro sociale si trasferì nel giardinetto di fronte alla Ronzoni, dove adesso c'è alcuni uffici dell'Assert piuttosto che del consultorio. Allora c'era un ospedale prima privato, che era l'Istituto Ronzoni, poi divenne pubblico insieme alla principessa Yolanda, e quindi lì c'erano proprio tre piani di degenze, sale operatorie, un convitto gestito da suore e anche con caposale tutte suore, perché a quei tempi non c'erano ancora le figure dei caposali laici, no? Erano tutte in mano al clero, quindi tutte le caposale erano proprio, avvenivano in quel, avevano addirittura fior di convitti all'interno, come ce l'aveva anche la principessa Yolanda, cioè un po' tutti, insomma. Questa era la gestione che c'era allora nella sanità. E quindi questo fu un episodio. L'altro episodio, vabbè, si concluse poi quell'avvertenza che durò due mesi davanti ai giardinetti, sempre ininterrottamente, con tante iniziative, con tante manifestazioni. Alla fine fu riassunto e da lì non ce l'ho fatta più uscirne fuori, anche perché non è che avevo intenzione di lavorarci seriamente in ospedale, no? Era il tempo in cui si facevano lavoretti in giro, si faceva casino, si aveva un po' di soldi e si andava avanti così, no? E idem doveva essere l'ospedale, se no che mi hanno licenziato, quindi non so, è scattato qualcosa di orgoglio e di principio che mi sono detto no, cazzo, allora questo episodio qui che poi dura ancora oggi. L'altro episodio è sempre legato a un licenziamento, è dell'89, Conchetta era stato sgomberato, si era momentaneamente aveva occupato il Dazio a Porta Genova, quindi all'Acquario, e lì dopo un mese partì anche una famosa lotta all'ospedale San Paolo, dove quasi 90 infermieri si autodimisero in massa. Quindi 90 infermieri, vi faccio un po' di conti, sono 6 o 7 reparti che chiudevano, così senza fare nulla, perché appunto nel frattempo era intervenuto la legge antisciopero del 90, per cui non si poteva più scioperare, no? Nel senso, i servizi pubblici essenziali come il nostro non può mai scioperare, perché devi garantire il pronto soccorso, devi garantire la camera operatoria, devi garantire i laboratori d'urgenza, devi garantire tutti i vari servizi diagnostici che sono legati all'urgenza, quindi in pratica non puoi scioperare, anche perché il personale ormai non ce la fa più, è vecchio, non viene assunto, non viene sostituito, e quindi la situazione è un po', sta diventando adesso drammatica. Quindi la stessa situazione si verificò allora negli anni 90 e noi facemmo questa iniziativa al San Paolo di dimissione in massa, che fu anche una bella roba perché diede l'avvio a tante altre situazioni analoghe che adottarono lo stesso sistema, tant'è che, come diceva poi nel video, negli anni 90 ci fu questa enorme mobilitazione a livello regionale che ebbe notevoli sviluppi, nel senso che fu approvata proprio una legge regionale apposta dietro queste tutte rivendicazioni che ci furono e che videro molti interventi a favore delle assunzioni, a favore dei convitti, a favore di piante organiche, diciamo, adeguata alla caratteristica degli ammalati. Quindi c'è stato quindi l'aggancio con Conchetta, che proprio sull'acquario ci fu esposto un'enorme striscione su questo argomento, come enormi striscioni che costeggiavano tutta la parete della Porta Genova, che veniva presidiata continuamente, e questo anche grazie all'aiuto di chi dell'acquario che era lì vicino. E quindi volevo dire questi due punti di unione, che poi il terzo è quello di Viale Bligny, dove molte iniziative sono state fatte insieme, Usi, Conchetta, e mi ricordo quelle, la campagna sull'AIDS, i vari seminari sull'argomento di noti esperti microbiologi, come si dice? Eccetera, eccetera, che facemmo all'Usi in collaborazione di Conchetta, e tutta un'altra serie di iniziative, fra cui anche, poi se Paolo vuole accennare la storia del teatro che ci fu almeno in quel periodo lì. Io basta.
Visto che mi ha tirato in mezzo, lo dico, questa cosa è molto importante, è stata molto importante, perché unire questo spazio all'Usi, unire lo spazio a tutte le storie che ha raccontato e ci ha mostrato Pino, sono veramente la parte integrante, una delle parti integranti su cui si è fondato questa occupazione. Sulla questione del teatro, noi nell'89 avevamo fondato un gruppo fluttuante tra teatranti e occupanti dei centri sociali, ed era una delle poche situazioni in cui siamo riusciti, senza ovviamente dare quel termine, senza cercarlo, una sorta di unione di intenti tra spazi completamente diversi. Eravamo quattro persone, due appartenenti, una Conchetta, io e un'altra persona dell'allora Leon Cavallo, più due, un regista e un'altra regista, attrice, così. Abbiamo messo insieme dei laboratori per portare il verbo teatrale all'interno dei centri sociali, che fino allora aveva vissuto delle cose importanti in passato, ma poi si era un po' interrotto. Molti di noi lavoravano in teatro, io anche, i macchinisti qui ce ne sono stati moltissimi. Conchetta stessa prende questa forma anche perché tanti di noi sono stati operatori tecnici dello spettacolo e abbiamo semplicemente messo a disposizione di uno spazio autogestito una competenza professionale, cioè noi vendavamo, e qualcuno lo fa ancora, vendavamo la nostra capacità, le nostre competenze nel mondo del lavoro dello spettacolo. Per cui questa cosa è molto importante per questo spazio, perché io riteniamo da sempre che Conchetta sia stato una scuola ce l'ha aperto, nel senso che qua si sono veramente imparate a fare tante cose. C'era gente che non sapeva montare i video o aveva voglia di farli, ma facendo qualcosa con qualcuno ne ha preso passione e ha coltivato questa cosa, per cui voi vedete che qua facilmente noi trasformiamo questo posto da una sala ristorante a uno spazio per il teatro, a un concerto centinaia di pazzi che saltano su e giù dal palco, piuttosto che cose delicate di poesia, piuttosto che cose tranquille, assolutamente in atmosfera con delle letture e così via. Questo perché abbiamo messo in campo queste capacità, abbiamo messo a disposizione queste capacità dell'autogestione. Il teatro è stato una di queste, perché moltissimi sono stati di noi, lo stesso Marco, Roby, il Baba, la Lacia, cioè tantissimi di noi hanno lavorato in questo ambito. Io fino a un bel po' di tempo fa è stato la mia fonte di reddito, e quindi facevamo questi laboratori nient'altro che all'USI, cioè c'era un collegamento diretto, e l'USI, il salone di Verbinia all'ultimo piano, è stato veramente un luogo, un punto di riferimento, e questo punto di riferimento è stato possibile grazie all'impegno dell'USI per mantenerlo sulle attività sindacali e poter mettere a disposizione una sala che a Milano non c'è mai stata. Cioè senza l'USI, senza il salone dell'USI, tantissimi gruppi di teatro non hanno più potuto provare. Cioè era normale venire a chiedere lo spazio per poter fare delle prove, poter fare dei laboratori e poi mettere in scena degli spettacoli. Poi vabbè, ci abbiamo fatto assemblee, abbiamo fatto di tutto, e non dimentichiamo che nel 2009, quando siamo stati sgomberati il 22 gennaio del 2009, da lì, oltre a fare tutte le iniziative all'esterno, diciamo che l'USI è diventato il nostro luogo di riferimento insieme all'Agenzia X, perché l'Agenzia X ha messo a disposizione, oltre alle persone, le capacità, le linee internet e così via, come proprio logistica e per creare dei collegamenti, e poi facevamo tante iniziative, oltre che in piazza 24 Maggio, anche all'USI. È inutile che mi dilunghi, forse è una roba teatrale, però è la prima volta che io vedo Pino, è la prima volta che io vedo quello spettacolo che avevamo inventato io e Aldo Cassano di Anima Nera, che si riferisce a Smito Trito, dove ci sono in scena 4-5 persone che hanno fatto parte o comunque sono molto vicine al collettivo di Cox 18. E quello era uno dei tanti interventi. Quello ha una rilevanza importante, perché fino a prima avevamo messo insieme degli spettacoli con dei registi che sono Roberto Corona e Gigi Gerzi, che è noto, gira ancora in queste situazioni, è venuto a presentare una cosa sulla poesia recentemente, e si occupa comunque di teatro creato in situazioni non teatrali, quindi va a fare, succede qualche cosa in qualche città, non solo qui in Lombardia, ma veramente è stato in Puglia, è stato ovunque, in Campania, così ci sono delle situazioni particolari, e lui va là e mette su un laboratorio di teatro. Quindi questa era la nostra modalità, quindi professionisti del teatro, tra virgolette, ma dediti al teatro e all'autogestione. Quello spettacolo nasce su un'idea mia e di Aldo, che era fino a prima un attore che faceva i laboratori organizzati da noi. Da quella esperienza Aldo diventa regista e fonda Anima Nera, e Anima Nera è un gruppo di teatro che, oltre ad avere partecipato qua l'ultima volta durante il festival per Gigi, quello che facciamo in segreto nel maggio scorso, è un gruppo di teatro che si è dato una struttura con la fatica enorme per vivere, perché hanno cercato di vivere di teatro, ma ricordiamo che loro sono nati qui. Quando noi abbiamo chiesto se volevano fare una cosa qui in maggio, hanno detto assolutamente sì, perché noi dobbiamo tutto a Cox 18. Cioè ci sono ancora queste relazioni. Questo luogo anche in questo caso diventa, anche se non direttamente da membri del collettivo, diventa preparazione, possibilità, creazione di cose artistiche, culturali e politiche, grazie alla nostra disponibilità, grazie alle reti di collegamento che ci sono. Senza queste, probabilmente, tornando al 2009, non avremmo avuto quella risposta solidale che abbiamo avuto, perché è stata trasversale, ed è stata trasversale sia dal punto di vista musicale e artistico, sia dal punto di vista politico, quindi la libreria e quindi le iniziative della libreria, sia dal punto di vista editoriale, l'archivio. Cioè tutta questa relazione tiene insieme Conchetta, tiene insieme questo spazio che si è dato le forme che si è dato, che ha assunto, su cui insomma avevamo anche pensato di dire due o tre cose, e abbiamo cercato di farlo, avremmo voluto farlo oggi, adesso non so con Simona cosa mostreremo, ma cosa mostrare esattamente, perché non abbiamo ancora visto tutti questo lavoro. Sta di fatto che questo posto, questo luogo ha, da un luogo fisico che, ripeto, è in grado di trasformarsi e diventare dell'altro, ha subito comunque, ha ricevuto delle trasformazioni importanti. Quindi al tempo del 1976, quando c'era il Centro Sociale Anarchico, tutti sanno che si riferisce allo spazio dove ora c'è un parte di archivio delle riviste al piano terra. Qui c'era un ristorante, c'erano dei negozi, c'erano delle abitazioni. Noi quando entriamo, viene sgomberato nel gennaio dell'89, il comune, dopo tutte le varie lotte eccetera eccetera, dice ve lo restituiremo, e incomincia la demperò, lo demoliremo. Vabbè, questo è l'effetto del rientro in conchetta dopo l'abbandono da parte del comune, delle imprese del comune. Come vedete ci sono proprio parti di così materiali di ristrutturazione abbandonati, cioè il comune fino a un certo punto, questa è proprio la mattina dell'eroccupazione e non è finita tanto bene con la mattinata lì, nel senso che siamo stati sgomberati direttamente, abbiamo preso anche un certo numero di manganellate, qualcosa abbiamo anche restituito comunque, tanto per, non, tanto per dirla, eccetera. Quindi questo è proprio il rientro, questo è il muro che stava esattamente dove sotto qui, per cui c'erano due ingressi, uno è rimasto, l'altro è stato tolto, e ovviamente non c'era lo spazio che ora è bar, perché quello spazio prima era all'esterno. Vedete questi muri, sono queste vetrine, sono stati ricostruiti fino a un certo punto, queste finestre erano esattamente là sotto dove c'è l'ultima fila, adesso dove c'è Tiziana, Sabina, così. E noi quando siamo rientrati c'era una palizzata davanti con dei legni che andavano fino al tetto, qua lo si può vedere, siamo tornati, nel senso che il comune in quell'occasione disse vi restituiamo lo spazio, non si era parlato di come, in che maniera, in quale accordo, sta di fatto che loro a giugno abbandonano il cantiere, lasciano il cantiere a neanche a metà, demoliscono la casa, buttano le macerie in cortile e se ne vanno. Noi aspettiamo, facciamo passare l'estate, nel frattempo siamo all'acquario in Porta Genova e poi decidiamo di rientrare. Quella mattina, a fine settembre, 29, 30 settembre, non ricordo esattamente, decidiamo di rientrare e poi vabbè, arriva la polizia e noi pensavamo di magari riuscire a rimanere dentro direttamente da lì, qualcuno va sul tetto, conchetta nostra, storica, e invece lì veniamo sgomberati pesantemente, ci sono dei feriti e ci sono video che sono girati. Questo è il fantastico camioncino dei vigili urbani dell'850 Fiat con la banda nera, che vabbè arrivano con la sirenina, faceva ridere, sembrava una cosa del Lego, no, sembra un affarino dei giocattoli dei bambini a confronto dei mezzi che hanno ora. E comunque da qui parte tutta questa strana trattativa, vengono presi dei documenti, partono forse delle denunce che poi vengono abbandonate, non hanno avuto seguito, eravamo io, Marco, Strippo e non ricordo chi, insomma i soliti. Questo qui è uno che dice che è un vigile che vuole entrare e vabbè, insomma, noi siamo partiti piano piano, ho detto vabbè dai, no, insomma, non è il caso, poi lascia stare così, adesso non vorrei commentare tutto il video, l'avrete visto mille volte tutti quanti, non so se c'è qua in fondo, è così, e c'è, vabbè, questo, chiaramente questi video sono dei video che poi ti catturano, e tutto quello che Belloni era, vabbè, al di là dell'appellativo, è l'appellativo tipico della contraddizione di un luogo di confine come Conchetta, quindi politicamente corretto nulla per zero. Belloni era il presidente dell'allora consiglio di zona, che si trovava qui. Vabbè, qui invece arrivano quelli del commissariato di Porta Genova, vabbè, dopo ci sono un po' di strattonamenti, un po' di robe. Noi l'abbiamo tenuta un po' bassa, cioè non abbiamo subito... Insomma, non li abbiamo picchiati subito questi qua, era facile, e allora abbiamo detto no, aspettiamo che arrivano quelli grossi, e poi dopo è andata male. No, nel senso che avevamo proprio deciso di non partire così, volevamo fare una cosa diversa. Per cui ce la siamo giochicchiata nell'aspettare che arrivasse gente, infatti gente poi ne è arrivata molta. Zaccaria del comitato del sieroterapico, che è una delle parti che aveva occupato Conchetta al tempo. Sì, qui c'è un po' di strattonamento, ci lasciamo strattonare, intanto dentro stanno chiudendo, la storia era lasciar perdere un po', così via. Vabbè, comunque se commentiamo il video è la fine, secondo me. Non avrei voglia di... l'avremmo fatto 50.000 volte. La cosa è trovare i collegamenti tra quello che era prima e perché siamo ancora qua. Insomma, la via tranquilla, poi dopo le cose cambiano radicalmente...